Allora, diciamo l'Ave Maria per la nostra sorellina e per questa catena. Attenzione. Che il Signore dia la forza a noi di amare come ama Gesù. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Allora, torniamo al tema di ieri che abbiamo lasciato un po' a metà. Abbiamo finito proprio dicendo questo, no? Che la cosa più importante non la dico oggi, cioè ieri, ma la diciamo oggi, no? Ed era questa. La cosa più importante, Dio dimora in uno spirito contrito e umiliato. Se il nostro cuore è superbo, Dio non ci dimora, no? Allora, per rendere lo spirito contrito e umiliato uno deve riconoscersi un peccatore, che siamo in peccato. Allora, per questo io racconto a tutti la storia di Santa Gemma, no? Santa Gemma è un'anima bellissima, è morta mi pare a 24 anni. Pensate, il confessore diceva non vedo in lei nemmeno un peccato veniale. Cioè un peccato veniale significa che non aveva una bugia, impazienza, giudizio. Il confessore la vedeva così, però aveva i peccati. Una volta si andò a confessare, vi dico un peccato che aveva fatto Santa Gemma per dire i peccati che faceva, no? Che per noi, come per noi forse non sono manco peccati, no? Allora, una volta si stava confessando, cioè si confessò, uscì dal confessionile e rimase male perché il confessore non l'aveva rimproverata come lei desiderava, no? Gli apparve l'angelo custode e gli disse, tu sei una superba perché parla a Dio attraverso il sacerdote. Però non era questa la storia che volevo raccontare. Un giorno Santa Gemma entra nella stanza, tanti già la sapete questa storia, però molti non la sanno e la raccontiamo, perché questo è l'ABC del pentimento. L'ABC del pentimento. Entra nella stanza, si gira, Santa Gemma e vede Gesù tutto massacrato, tutto il corpo massacrato, tutto il corpo massacrato e Gesù, immaginate il film della Passione, no? Gesù con Barabba, no? Gesù massacrato già così e disse, Gemma, i tuoi peccati mi hanno fatto così. E questo lo sta dicendo a te oggi. Qua purtroppo non abbiamo bambini sotto i 5 anni. Sotto i 5 anni i bambini non ce ne sono e quindi questa parola la sta dicendo a te. I tuoi peccati mi hanno massacrato così. Non come Santa Gemma, perché Santa Gemma, il peccato più grave di tutta la sua vita, io l'ho chiesto a tanti studiosi e tutti mi hanno confermato, si dice che il peccato più grave che ha fatto Santa Gemma fu quello di ascoltare due che parlavano male di un'altra persona. Aveva fatto questo peccato, non riusciva mai a perdonarselo per averlo fatto e lei con i peccati inferiori a questo, quindi questo è stato il colpo più forte che ha dato a Gesù, il più forte è stato ascoltare una mormorazione. Però Gesù era tutto tagliato, no? Tutto fatto a fettine e così, con peccati inferiori a questo. C'è qualcuno qua che c'è un peccato di cui il più grave, cioè, voi avete peccati inferiori ad ascoltare una mormorazione? Ma penso qua nessuno, io, no? Soprattutto a 25 anni, forse a 3-4 anni ancora. Santa Gemma la potevamo battere, no? Poi ci ha sperso. Una volta mi ricordo, c'era una ragazza che era arrabbiata con Dio perché sua sorella era spastica, si può dire spastica? Sì, era così. E pensavo dentro di me, o forse lo diceva a lei, no? Diceva a lei forse, dice guarda, se il Signore guarisse tua sorella adesso a 15 anni, no? Guarisse tua sorella in un istante, in 2 o 3 mesi, tua sorella non sarà più, diceva lei, no? Santa Gemma era pura, però tua sorella compete con l'Immacolata Concezione, perché tua sorella è più santa di Santa Gemma, no? Ma se 2 o 3 mesi la guarissi, può essere pure che non vai in cielo un domani. Non dico questo per dire queste creature che noi le vediamo le più infime, quelle che hanno più. Sono quelle le più sante, quelle che sicuramente andranno in cielo. Noi qua non sappiamo se un giorno andremo in cielo, non lo sappiamo. C'erano tanti santi che a volte avevano paura di perdersi, no? Vabbè, anche perché, dico delle parentesi, mettiamo delle parentesi, no? Ma basta vedere Milingo, basta vedere, c'era un... il più grande predicatore del 1500, Bernardino Chino, per avere una predica da lui ti devo prenotare alla Santa Sede. Era il generale dei Cappuccini, quindi... solo che lasciò la preghiera e la penitenza per dedicarsi all'apostolato, no? Ad evangelizzare. Un giorno arrivò ai confini della Svizzera con altri due confratelli, gli diede lo stemma dell'ordine e si è fatto protestante, si è sposato non so più volte. Racconta Sant'Alfonso che c'era un monaco, un santo monaco che faceva preghiere e guarivano anche persone. Un giorno andò il paese che aveva una calamità, andò da lui a chiedere l'intercessione e con la sua preghiera si fermò questa malattia, questo problema che c'era nel paese, no? Questo male che c'era nel paese, no? Lo racconta Sant'Alfonso nelle Glorie di Maria. Poi a poco lascio la preghiera e la penitenza. A me mi interessa questo ritornello che io ripeto sempre. Lascio la preghiera e la penitenza e a poco ebbe il desiderio di spogliarsi, no? Solo che incrociò la Madonna, gli apparve la Madonna e non si spogliò. Però poi, non continuando né a pregare né a fare penitenza, si spogliò, cioè uscì dal convento. Ma non è finita qui la storia. Si è comprato un hotel, una pensione, no? Come questa qui dove stiamo. E sapete che faceva? La notte ammazzava i pellegrini e li derubava. Una volta ammazzò un giudice e capirono che era lui quello che faceva sparire queste persone e lo impiccarono, cioè lo condannarono alla impiccagione, solo che non funzionò il cappio, si salvò e poi tornò in convento, si convertì a fare penitenza. Diceva San Francesco quando diceva tu sei santo, San Francesco diceva io posso fare ancora figli e figlie. Diceva San Filippo Neri, Signore mettimi le mani sulla testa se no esco cristiano e torno turco. Che cos'è l'umiltà? Uno dei doni più grandi dopo la carità. L'umiltà è conoscere quello che siamo, humus, terra. Cioè io sto qua davanti a voi, sto predicando, sono un sacerdote, non perché sono meglio di qualche altro, no. Ma perché? Per pura grazia di Dio. Ma se Dio mi togliesse la grazia, anzi diceva San Francesco, se le grazie che ho io, Dio le desse a una prostituta, senza offesa a Totorrina, a chi volete voi, quello diventerebbe meglio di me, perché avrebbe una cosa in più di me, che a volte manca a noi, una cosa che aveva Santa Maria Maddalena, si sentiva un grande peccatore, si sentirà un grande peccatore, a volte noi ci manca questo. Il sentirci grandi peccatori, perché pensiamo, e che peccati faccio, padre? Vi racconto un'altra storia ancora più brutta, per dire l'importanza di questo. Vabbè, noi abbiamo il pubblicano al tempio e il pubblicano al tempio. Il pubblicano era tipo un convivente, un ladro, un mafioso, così, uno drogato, no? Uno che chiedeva il pizzo. Era uno quasi quasi che chiedeva il pizzo per i romani, faceva parte di questa categoria. Il fariseo era invece una persona osservante, digiunava due volte a settimana, pagava le decime. La decima significa che tu, se prendi 2000 euro al mese, 200 euro lo dai in elemosina al mese. Si comportava meglio, dice Signore io ti ringrazio perché... sono bravo, così faccio questo, questo. Ti ringrazio anche perché non sono come quello là, come Deborah lì che è una ladrona, diciamo, no? Così, attenzione. E diceva, ma ancora un esempio ancora più clamoroso è il fatto che Gesù è stato ammazzato, possiamo dire, dalla classe religiosa del tempo, dottori della legge, farisei. Il sinedrio, il sommo sacerdote, questi l'hanno ucciso, cioè noi, fai conto noi sacerdoti, vescovi, noi abbiamo ucciso Gesù, mentre le prostitute e i peccatori, Maria Maddalena, San Matteo, esattore, Zaccheo, che era il capo dei mafiosi, diciamo, no? Questi Questi invece lo hanno accolto. Perché? Perché si sentivano peccatori? I farisei si sentivano giusti. E Gesù un giorno gli disse, perché se lo mormoravano un po' a Gesù, ma questo qua mangia con questa gente, col mafioso, con la prostituta. Dice, ah, questo qua non deve essere un profeta, deve essere... E Gesù disse, non è che i malati... Chi ha bisogno del medico? I malati o i sani? In genere, attenzione, hanno bisogno del medico i malati, no? Quelli che pensano di non essere malati non hanno bisogno del medico. Allora il problema dov'è? Che molti di noi pensiamo di non aver, di non essere malati. Ma che peccati tengo? Io sono una persona, anzi, integerri. Sono illibata, no? Sono l'immacolata, diciamo. Succede. Il problema sta tutto qui. Io perciò racconto questa storia di Santa Gemma, per dire che se Santa Gemma, qua c'è una matematica, se Santa Gemma massacrava Gesù così e il peccato più grave di tutta la sua vita fu ascoltare una mormorazione, questa è importantissima questa cosa, perché questa è la base del perdono. Se tu capisci bene questo, tu non puoi non perdonare, devi perdonare. Apriamo questa parentesi. Un uomo una volta disse, padre, come si può perdonare uno che ti violenta una figlia? E io gli risposi, ma anche tu, anche io, anche tutti noi che stiamo qui, tutti noi che stiamo qui, siamo dei pedofili, seviziatori, massacratori, torturatori e assassini di Gesù Cristo, figlio di Dio. Solo che non come il pedofilo di turno, il vendatore di turno, l'abbiamo fatto una volta sola, ma noi lo facciamo incessantemente ogni volta che pecchiamo. Mi ricordo proprio la scena, sempre è bella, cioè brutta, quella scena del film della Passione di Gesù, di Gibson, no? Quando i romani, i flagellatori, no? I carnefici flagellavano Gesù, no? E così flagellavano Gesù, gli schizzava il sangue in faccia e ridevano, no? Ridevano. E facciamo noi così. Noi ridiamo sulle persone, sparliamo. In quel momento tu stai flagellando Gesù. Una volta disse Gesù a Santa Margherita, guarda queste suore come mi flagellano con il loro orgoglio. Orgoglio è il peccato veniale. L'orgoglio noi ce lo mettiamo per discutere su Berlusconi, sulla politica. L'orgoglio lo usiamo da tutte le parti. Santa Teresa d'Avila diceva che muore un quarto d'ora dopo di noi l'orgoglio. Lo usiamo ovunque. Nelle discussioni c'è l'orgoglio. Se non vuoi chiedere perdono c'è l'orgoglio. Se non ti vuoi confessare il peccato c'è l'orgoglio. Nei litigi c'è l'orgoglio, nelle guerre. Guarda queste suore, possiamo dire guarda Francesco Pio come ha flagellato Gesù con il suo orgoglio. E ci possiamo mettere i nomi di tutti. Una volta Gesù fece vedere a Santa Margherita un uomo che stava facendo la comunione. Disse guarda quest'uomo sta rinnovando tutta la mia passione. Santa Margherita rimase ancora più sconvolta perché quest'uomo stava uscendo dal confessionile. Dice, Signore, ma si è appena confessato? Si è confessato, però non ha nessuna intenzione di lasciare i peccati che ha fatto. Per questo sta rinnovando tutta la mia passione. È come versare il mio sangue su una carogna morta. Parole testuali, se non mi ricordo male. Su una carogna morta. C'è uno che non vuole risuscitare, vuole restare morto. Questo stava rinnovando, non ha flagellato, vedete il film della Passione? Solo quest'uomo facendo quest'atto, e secondo me molti di noi tante volte hanno fatto la comunione, si sono confessati senza un desiderio almeno leggero di voler lasciare quel peccato, e quindi tu, io, sicuramente tante volte abbiamo rinnovato tutta la passione del Signore. Perciò uno capisce pure perché non può fare la comunione in peccato mortale. perché se tu stai in peccato mortale, per esempio chi convive, chi ha l'odio permanente, non può accostarsi, e chi ha un peccato mortale non si può accostare al sacramento dell'Eucaristia. Perché faccio un esempio così, anche se non fa capire tutto il male che facciamo a Gesù, immaginate quelle trappole che ci sono, gli aculei, no? Esistono quegli aculei così, no? Quando Gesù entra dentro di noi, se ci sono questi aculi che sono i peccati mortali, non li hai rotti, ma anche i peccati veniali sono spine, no? Cioè, Gesù entra dentro di te e questi aculi lo trapassano, no? E quindi fa un peccato ancora più grave. Dice San Paolo, una cosa molto dura, molti muoiono se non mi... perché prendono l'Eucaristia non in grazia di Dio, no? Non so se l'ho detta a parole in lingua correntissima, però il senso era questo. Cioè, il male che facciamo al Signore, io faccio l'esempio, è come prendersi una medicina con l'allergia, invece di farti bene ti ammazza. Una volta, prima vi ho detto, no, che Gesù apparve a Santa Margherita con 19 spine nel capo per un rapporto fuori dal matrimonio. Una volta diceva un ragazzo, mi ricordo, in Colombia, ma lo sentivo ogni tanto, dice, ma padre, ma che differenza c'è tra convivere e sposarsi? Guarda, solo due differenze. La prima, che ogni volta che tu dici a questa donna massacri Gesù Cristo dalla mattina alla sera, e la seconda è che te ne vai all'inferno. Solo queste due differenze. Non cambia niente. Anzi, convivere conviene, perché uno quando non va d'accordo si lascia. Diceva Gesù a una mistica che condusse all'inferno, l'ha preparata 6 mesi prima di portarla all'inferno e 6 mesi dopo. E faceva vedere Gesù quelli che convivevano, avevano rapporti fuori dal matrimonio, gli adulteri, così, che facevano questi peccati in coppia all'inferno. E diceva questa mistica, perché Signore queste anime stanno all'inferno? E Gesù gli faceva vedere che quando si univa un marito e una moglie, lui benediva questa unione, no? Ma quando si univano due persone che non erano marito e moglie, non erano la stessa carne, come Gesù vuole che siano, coloro che si uniscono intimamente a cui è riservato questo dono, no? Dal quale siamo nati tutti noi che stiamo qui, dall'unione dei nostri genitori, quelli che si uniscono al di fuori, si uniscono con Satana. Allora questa Santa Gemma, sapete che faceva? Spessissimo diceva, Signore, abbi misericordia di me. Una volta era la domenica della Divina Misericordia, no? La domenica, diciamo, l'ottava di Pasqua, e doveva fare la messa alla Divina Misericordia. E ho parlato nel giorno della Divina Misericordia dell'inferno. Sapete perché? Perché se tu pensi di essere giusto, tu non chiedi, Signore, abbi misericordia di me. O no? Cioè, se uno è convinto, cioè io sono a posto, devo chiedere misericordia a Dio. Lui la deve chiedere a me, casomai, perché non mi fa trovare il lavoro. E così arriviamo a finire a queste, diciamo, a queste eresie, no? Nel senso che Dio è in debito con noi, no? Rimette a noi i nostri debiti. No, vedi che i debiti ce l'hai tu nei miei confronti, no? Diciamo, ci facciamo Dio a tutti gli effetti, no? Sia quando pecchiamo e sia dopo. Allora, veramente, no? Com'è importante, io lo dico a tutti queste cose qui, perché un sacerdote una volta vedeva, era d'estate, no? Alzò l'ostia, poi l'abbassò, si inginocchiò, era d'estate, molti invece di stare in chiesa stavano al mare, diciamo, era domenica, una domenica estiva, e vide Gesù sull'altare come pugnalato da tutti questi che non andavano a messa, no? Questi Giuda che non andavano, lo pugnalavano, no? E vedeva come se davano almeno 3 pugnalate a Gesù. E allora ogni piccolo... io per esempio, mo faccio un esempio brutto, Se mi giro così do una gomitata in faccia a... come si chiama? Antonio, no? Però non me ne rendo conto. Una volta c'era un tir, c'era una macchina... una BMW con 5 forse carabinieri dentro, il tir ha rallentato sull'autostrada, quasi, cioè stava già in salita, andava a vendere, l'abbiamo bevuta e spiaccicata dietro, sono morti tutti e cinque. E lui non si è reso conto di niente. Non si è reso conto di niente. Perché comunque lui porta il muro e la macchina si è spiaccicata dietro. Non si è reso conto di niente da questo autista che si sono spiaccicati. Allora poi succede che noi facciamo un massacro infinito a Gesù, io, e non ce ne accorgiamo. Vi dico ancora di più. Certo, sapete, le persone che, i santi, si confessavano ogni giorno. Io a volte le persone che si confessano poco, dico, guarda, ma può essere mai? Un padre Pio si confessava una volta al giorno o due volte al giorno. San Giuseppe da Copertino prima di ogni messa, quindi se partecipa a due messe e due confessioni. Sant'Alfonso Maria di Liguori una volta si arrivò a confessare quattro volte in un giorno. San Francesco due volte a settimana, ma se vedete un po' la lista di santi, penso anche Santa Caterina ogni giorno, Santa Giovanna d'Arco, no? Quindi se questi che erano i più puri della terra, i più puliti, no? Mi sono fatti la doccia, questi erano i più puliti, vedevano peccati, una volta uno si mise a vedere quanti peccati aveva, ne contò 57 in un giorno, no? Cioè il problema è che noi, cioè, ma perché questo è peccato, perché questo è peccato? Noi pensiamo che tutto non è peccato, no, non so se... Perciò a volte è importante anche conoscere la Sacra Scrittura, la vita dei santi, no? Per esempio, Gesù diceva, anche se questo peccato lo stiamo eliminando, no? Che un ritardo lo fa soffrire tantissimo a Santa Teresa d'Avila, no? Io purtroppo ancora, su questo ancora non sono... Noi siamo andati alla Cappella della Madonna di Loreto, sentivo proprio che devo togliere questo peccato, no? Che da tanti anni ci combatto di essere puntuale, no? A volte dicendo di no anche a qualche cosa, perché a volte si dice di sì a tutto, purtroppo. Allora, se noi vedessimo, ma io perciò vi racconto di Santa Gemma, perché... Allora, mi state capendo perché siamo dei pedofili, seviziatori, massacratori, no? Quindi se Santa Gemma massacrava e seviziava Gesù così, tu, secondo te, lo sevizi di meno a Gesù Cristo? Allora questo è importantissimo, perché quando morirai, e questa è parola di Dio, Matteo 18, no? Quando morirai, l'altra volta l'ho fatto il conto, solo che non mi ricordo, tu dirai, guarda Signore, quello c'ha un debito con me, ma ha fatto questo... Il male più grande che ti può fare, anche una violenza sessuale, sono 100 euro di debito. Il Signore ti dirà, vedi figlio mio, tu a mio figlio Gesù l'hai violentato, sei viziato, in 40 anni Francesco Pio, almeno qualche migliaio di volte, ma sì, sto dicendo una bestia, decine di migliaia di volte, se non milioni di volte. Con ogni peccato che abbiamo fatto, no? Infatti Gesù mi dirà, vedi Francesco Pio, tu non c'hai 100 euro di debito, ce n'hai 10.000 talenti d'oro, che sono circa 1.000 miliardi di euro. Non mi ricordo bene, l'altra volta ho fatto il conto, quanto sta l'oro al grammo? 36 euro al grammo, no? Allora, facciamolo questo conto, uno deve fare 36... Per un chilo quanto sono? 36.000, no? Un chilo. Quindi moltiplicate, un talento sono 38 chili d'oro. Quindi fate i calcoli. Quanti? 10.000 talenti, no? Quanto è? Comunque, leggiamoci, aspetta che io devo soffrire un po' di amnesia, no? Aspetta. Comunque l'altra volta feci i calcoli, li feci in maniera precisa, mi pare che uscivano 20.000 miliardi di lire, no? No, una cosa del genere, mo non mi ricordo, mi pare un 10.000, 20.000, 10.000 miliardi di euro, mi pare, no? Comunque, qualcuno si faccia questi calcoli. Questo è Matteo 18... 18:21, no? Attenzione. Diecimila talenti sono ogni talento 38 chili d'oro. E un grammo d'oro, un chilo d'oro quanto costa? 36.000 euro, no? Quindi uno deve fare 36.000 euro, cioè la calcolatrice, 36.000 euro per 38 per 10.000. Vedete quanti miliardi è? C'è la calcolatrice? Andiamo. Sarebbe 1368?
È troppo alto.
Non c'entra nella calcolatrice. Vabbè, comunque, questo è il debito che abbiamo più o meno tutti davanti a Dio. Allora, quando un tuo fratello ti fa del male, tu devi dire, Signore, io te lo offro per cancellare qualche debito che ho con te. Dobbiamo offrirlo per cancellare qualche debito che... Guardate una cosa incongruente, una cosa, se un bambino di 5 anni, 3-4 anni, io gli faccio tutto il male possibile, lui non mi odia. Un bambino 3-4 anni, se gli posso fare tutto il male, lo picchio, lo bastono, avrà paura di me, ma non mi odia. E lui lo potrebbe fare perché a 3-4 anni è santo. Mentre quando diventiamo noi dei peccatori, cioè persone che hanno bisogno di misericordia e dire, Signore, giustamente questo qua, così mi scondo qualche cancello, qualche massacro che ho fatto a te. A volte immagino proprio Gesù messo per terra, no? Alzatevi voi, un attimo, voi due. Vieni Vito. Immaginate così, no? E Gesù no. Vieni. Crocifisso non si sa. Immaginate che qua c'è un uomo, no? Si chiama Gesù. Vieni qua, ma... Noi siamo, vieni, così. Siamo solo cinque, no? Sono noi cinque, così come siamo, no? Francesco Pio, Giancarlo, dice, questi sono bravi ragazzi, no? Sono noi cinque, a Gesù gli diamo calci, pugni, pugnalate. Dalla mattina alla sera, noi cinque, pensate 6,5 miliardi di persone, in ogni istante che massacro infinito fanno a Gesù. Quindi qua fallo il calcolo di quanto soffre Gesù, perciò uno non può dire quanto soffre Gesù, perché la sofferenza è infinita. Gesù dovrebbe dire, va bene, anzi, Dio Padre, no? Va bene, questo qua ha massacrato mio figlio, ma c'è qualche figlio di qualcuno qua? Immaginavo questa bellissima, come chiama?
Arianna,
no? Cioè, immaginavo il fidanzato, no? Sì, mettilo in ginocchio, no? Allora, immaginavo che Arianna, io gli do pugni, calci in faccia e così, no? E suo papà, è lo sposo questo, sopporta, pugnalate così. Da me, sopporta che ho massacrato suo figlio Gesù da 40 anni, no? Dovrebbe dire, un attimo, Arianna, che immaginate Gesù quando lo flagellavano, no? Se si girava e faceva così, boom! Bruciava tutto l'impero romano. Gesù era Dio. Gesù poteva bruciare l'universo in un istante. E il Padre lo dovrebbe fare. A me mi dovrebbe fulminare dalla mattina alla sera. Se io avessi la stessa misura, come noi l'abbiamo con gli altri, quello mi ha fatto questo, io lo fulmino. Se Dio si usasse lo stesso criterio che insomma, dovrebbe fulminare a tutti quanti la mattina, perché noi, ognuno di noi, diamo calci in faccia, pugni. A lui per esempio che sta qui, no? Vede che colpisco solo per un'ora alla fidanzata, no? Io penso che arriva un certo punto che mi vorrebbe fermare, no? E invece non mi ferma. Io da 40 anni la colpisco. La bestemmio. Scusate, gli faccio la pipì in faccia, la sputo in faccia, no? Gli dai calci, la prendo in giro. E il Padre muto. Ma è a posto. E il figlio ci ama. Questo è il motivo principale per cui tu devi perdonare una persona, no? Non c'è un altro motivo più grande di questo, no? Vabbè. Allora, perciò noi dovremmo stare con la testa bassa, Signore, abbi pietà di me. C'era una preghiera che facevano i padri del deserto, no? Quella del... di una preghiera biblica, no? Che faceva Bartimeo, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. Col rosario, no? Tipo con... non è proprio un rosario, era un altro strumento tipo il rosario. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. Perché noi dovremmo dire così a Gesù, perché noi lo massacriamo dalla mattina alla sera. Questo è il cuore dei problemi, no? Perché se tu riconoscessi questo...
Torna un attimo sulla superbia. Mettiamo per ipotesi che realmente non ci sia superbia ma una dimenticanza. Dio di questo ne tiene conto?
Sì, sì, c'è una dimenticanza. Però quando muori ti renderai conto di quante gomitate in faccia, vabbè, gomitate per dire, pugnalate, no? Però se noi lo sappiamo già adesso, infatti, se lo sapessimo già adesso, uno abbasserebbe un po' la testa, no? Signore, questo mi ha fatto tanti guai, ma chissà quanto male ti ho fatto io a te. E come tu mi hai perdonato. Il Padre nostro non lo dovete dire più, perché vi condannate col Padre nostro. Padre, perdonami come io perdono agli altri. Gli mettete un'unità di misura tremenda. Se tu sei stretto nel perdonare, Dio è stretto nel perdonarti. Comunque se il Padre nostro lo fa tu, lo fa tutto il mondo. E quindi, come misurerai, sarai misurato. Come hai misericordia degli altri, Dio sarà misericordia di te. Non volevo parlare di questo tema oggi, no? Però questo è uno dei problemi principali, perché ho detto, dopo i peccati contro la purezza, i peccati di odio sono al top dei peccati che fanno dannare le anime. Perché tu quando arrivi, ma questo è il problema, è proprio questo, perché noi pensiamo di essere puri, immacolati, quando andiamo davanti a Dio, dice, immaginiamo, avevo detto prima, uno sta morendo, no? Io a volte ho visto cose sconcertanti, no? Una volta mi ricordo, stavo in una chiesa, e vedo delle persone, c'era una barra, no? Con un morto dentro. Delle persone che entrano da dietro col parroco così, e chi erano questi? Erano i parenti del morto, perché la moglie non glielo voleva far vedere manco morto, diciamo, no? Allora hanno dovuto vedere di nascosto il fratello morto. Veramente questo è un inganno di Satana, no? Perché Satana è il padre dell'odio. Gesù non ci dovrebbe odiare a noi che lo massacriamo, lo tradiamo infinitamente. E questo è il problema, perché tu pensi di non farlo, ma lo fai. Una volta c'era Santa... Io a volte dico questa cosa, immaginate che qua siamo in questa stanza è piena... c'è un buio pesto, immaginate il buio pesto, no? I tavoli sotto sopra, lo spray, così, ci sono un cassonetto quello bello della spazzatura buttato di là dove stanno loro, no? Tutto così. Qua i bicchieri tutti sfasciati, no? Tutto così. Non ci sono buchi però, non ci sono buchi. C'è però un buio pesto. Io dico, immaginiamo questo. Come si chiama? Silvana. Immaginiamo che questo sia il cuore di Silvana. Buio pesto, cioè io non vedo manco a Valentina, no? Però la stanza è combinata così, quadri sfasciati, tavoli sotto sopra, sedi, bicchieri distrutti, là un cassonetto della spazzatura. Certo, questo in cassonetto si sente un po' di spazzatura, un po' di. Dico a Silvana, Silvana, come sta il tuo cuore? C'è qualche peccato? Qualche difetto? Padre, io non vedo niente. Ma giustamente Silvana non li vede i peccati. Perché c'è la luce spenta? Io quando avevo 18 anni, tanti peccati che oggi mi confesso, non so manco che esistevano, l'orgoglio, la pigrizia. E che, what's, che cosa sono? Cioè uno non sa manco che sono peccati questi. Certo, i buchi nel muro, quelli uno... inizia a vedere, no? Non so, uno manda a quel paese un amico, cioè litiga di brutto con qualcuno, quelli si vedono. Però più ti avvicini alla luce, che è il Signore, e più vedi i peccati. Perciò i santi si confessavano spesso, ma non perché erano meno più peccatori di noi, ma perché avevano la luce ben accesa. Però va a succedere, pensate, adesso una Santa Veronica Giuliani, questo lo racconta a tutti, no? Santa Veronica Giuliani, stigmatizzata, volava, sposalizio mistico, no? Faceva penitenze che a volte si metteva per salvare le anime, 6 ore in ginocchio con la lingua sul davanzale della finestra, con una pietra sopra la lingua, per 6 ore, no? Per salvare le anime. Si passava a volte la notte con una croce di 50 kg nel giardino per salvare le anime, oltre a tutti i penitenzi, i cilici, tutte queste flagelli, discipline. Una volta gli apparve, vabbè, poi lo raccontiamo in questi altri giorni, ricordami che parliamo un po' di Santa Veronica, le penitenze che facevano, perché ci serve domani forse, no? Perché oggi dobbiamo un po' partire con la preghiera. Raccontiamola adesso, va? Parentesi, però non vi voglio distrarre perché stiamo parlando di una cosa. Domani, me lo ricordo. Sì. Questo qualcuno era curioso, adesso vuole sapere, tanto domani ci vediamo. Attenzione. Santa Veronica pensava in un periodo di non avere peccati. Santa Veronica pensava di non avere nessun peccato, come noi, no? Come noi. Solo la differenza tra noi e Santa Veronica è che Veronica pregava, come avete pregato voi oggi, lo faceva, cioè stamattina, lei lo faceva tutto il giorno, in tutta la sua vita, no? Quindi aveva la luce ben accesa. Sapete che successe? Apparve Gesù, immaginate che Valentina e Veronica, col cuore di Veronica in mano, no? E Gesù strinse il cuore di Veronica e uscì del sangue, segno dell'amore. Quindi Veronica amava Gesù. Strinse una seconda volta più forte il cuore di Veronica e uscì del sangue. Veronica amava Gesù. Lo strinse una terza volta e uscì del sangue. Veronica si trovava in questo stato, pensava di non avere peccati. No, quindi amava significa che osservava i comandi del Signore. Poi lo strinse una quarta volta e uscì del pus. Lo strinse una quinta volta e uscì del pus. E lo strinse una sesta volta e uscì del pus. Quindi Veronica, con tutta la luce che aveva, non vedeva che nel suo cuore c'era un 50% di pus. E chissà quanto pus ci sta nei nostri cuori, diciamo, no? Una volta leggevo di un'anima santa, no? Che ebbe una visione e vide una palude, un giardino paludoso così, con un piccolo raggio di luce. E disse, Signore, non capisco questa visione, che cos'è? Una santa. È lo stato della tua anima. San Giovanni Maria Vianney chiese al Signore di fargli vedere la miseria della sua anima e stava inorridendo, no? Dovette dire, Signore, non mi fa vedere quanto fa schifo la mia anima. Santi sono questi, eh? Allora, chiudiamo questa parentesi. Allora, abbiamo capito, il cuore della confessione è pentirsi e capire che io sono peccatore, anche se non li vedo. Io faccio questo esempio. Voi avete dormito nei lenzuoli, no? I vostri lenzuoli sono sporchi o puliti? Sporchi. E dove stanno le macchie? Tu le vedi? L'inchiostro, il sugo? Non ci sono. Non penso. Può essere qualcuno è sporco pure. Però la maggior parte dei vostri lenzuoli, che ci avete dormito forse da 2 o 3 giorni, sono esternamente puliti, ma sono sporchi. Allora, voi dovete andare nel confessionile sapendo che il tuo lenzuolo è sporco, che non lo vedi. Non lo vedi il sudore che ci hai buttato dentro, cioè, non sudore che ci hai lavorato, diciamo, ma sudore che l'hai sporcato, diciamo, no? Sudore, la bava, no? O cose simili, odori simili, diciamo, no? La puzza che, con cui l'hai... Non si vedono, ma c'è... Sono sporchi. Allora, uno quando va a confessarsi dice, padre, io vedo solo questi peccati, ma chissà quanti peccati ho. Io sono un medico dell'anima e vi devo dire come funzionano queste cose. Non ve le dico io, chi ve le dice? Una volta c'era, si vede che questo è un tema scottante perché non volevo parlare assolutamente di questo tema, però l'abbiamo messo in campo. Allora, una volta, padre mio, che dobbiamo fare? C'era un... eremita che stava morendo, un eremita è come me, uno che fa vita di preghiere, un eremita che stava morendo, e c'era un e chiamò il monastero, un monastero vicino, per farsi portare gli ultimi sacramenti. Quindi partono dal monastero l'abate e un monaco giovane che aveva delle rivelazioni, no? Che Dio gli parlava. Vanno a portare gli sacramenti, una volta si portava con l'ombrello, il cero, no? Quindi uno vedeva che stanno portando il viatico, gli ultimi sacramenti. Allora vide un ladrone, questa processione, che stanno andando a portare gli ultimi sacramenti a questa eremita, che lui riteneva santo. Questo ladrone vedeva questa eremita santo, no? Allora, avere queste anime così belle, ce l'hanno i ladroni queste anime così, vabbè, andiamo. Allora, va questo ladrone, sapete, questo ladrone va lì, intanto il sacerdote dà i sacramenti, no? La confessione, comunione, estremunzione all'eremita, e questo ladrone si sentiva così un grande peccatore che si fermò, si fermò davanti la porta, non entrò, perché si sentiva indegno di entrare nella casa dell'eremita, no? E l'eremita, vedendo questa scena, dice: fa bene questo ladrone entrare a casa mia, perché non è degno di entrare a casa mia. E morì. E il monaco giovane rimase profondamente triste dopo la morte dell'eremita, no? Quasi da pianse, no? Vabbè, se ne andarono l'abate e il monaco giovane verso il monastero, e questo ladrone era dietro di loro e piangeva per i suoi peccati, no? Piangeva per i suoi peccati, desideroso di confessarsi appena giunti al monastero. E durante il cammino il ladrone muore. Allora questi qua si accorgono della cosa, tornano indietro per soccorrerlo, vedono che era morto, e immaginate questo monaco, no? Vede che questo ladrone è morto e gli viene una grande gioia, una grande gioia. Allora l'abate gli dice: ma perché quando è morto l'eremita sei stato così triste che hai pianto pure, no? E adesso che muore questo ladrone sei pieno di gioia, perché, attenzione, l'eremita per la sua profonda superbia si è dannato, mentre il ladrone per il suo profondo pentimento non solo si è salvato, ma si è saltato anche tutto il purgatorio. Gli manca poco per andare in paradiso. Quindi noi ci preoccupiamo dei tumori, delle malattie, ma questa è una delle cose più importanti. Qua non è che dobbiamo vivere 100 anni, dobbiamo vivere tutta l'eternità. Perché era superbo. Tu invece cambiagli i nomi, no? Mettici il Sinedrio, i farisei che hanno ucciso Gesù e il buon ladrone. La stessa storia. Qualcuno può pensare: ma questa storia è assurda. Se ti vedi il Vangelo, fratello mio, capirai che quello che è successo a quelli che hanno ammazzato Gesù, che erano profondamente superbi, pensavano di essere, e il buon ladrone, oggi stesso sarai con me in paradiso. Allora, chiudiamo questa parentesi, no? Abbiamo finito? Allora, questa era una cosa... È importantissima questa cosa, no? Noi dovremmo avere sempre uno spirito contrito e umiliato, così Dio sta dentro. Il superbo chi è? È quello che pensa che lui è così per merito suo. Cioè io sono bravo, no? So fare questo, perché io sono io, per merito mio. Allora, noi dobbiamo avere questa fede che tu stai qua davanti a me, non stai rubando qualche macchia, non ti stai prostituendo, non stai convivendo, per pura grazia divina. E non devi giudicare questi fratelli che sono più poveri di noi, non perché l'hanno scelto loro. Io mi ricordo, stavo una volta a Marsala, c'è un ragazzo figlio, un ragazzo di 6 figli erano, no? Uno di questi 6 figli mi disse: padre, se torno a casa e non ho rubato, mio padre mi riempie di botte. Una volta incontrai un ragazzo che spacciano marijuana, così mi portarono a casa loro a mezzanotte alla sanità di Napoli, no? E c'era il papà in carcere, tutti spacciavano. Che poteva fare quel ragazzo? Spacciava pure lui. Allora, il buon ladrone forse era uno come loro, avendo avuto una famiglia che gli ha insegnato a rubare invece di andare a messa. Allora il Signore, nel suo giusto giudizio, se quello prima di morire, il Signore abbia pietà di me perché ho rubato tutta la vita, dirà: oggi sarai con me in paradiso. A noi, che abbiamo tante grazie, avremo un giudizio più severo, molto più severo. No, non so se... Ci capiamo? Sì. Allora, chiediamo a Papà Dios che ci porta dove vuole. Io vi ho detto cose belle, no? Il secondo giorno voi non c'eravate, ho parlato della sofferenza, le malattie, la reception, una delle catechesi più belle che uno quando muore più appagato e più si piglia le stanze migliori, non per 4 giorni come noi, ma per tutta l'eternità, no? Padre Pio, sei i primi posti del paradiso, sapete, una volta c'era San Bernardo da Corleone, no? Dopo la morte apparve un confratello, dice: benedetti i digiuni, le sofferenze, le persecuzioni, le malattie, per la gloria immensa che mi hanno meritato. Lo diceva anche Gesù a Santa Faustina, abbiamo letto prima, no? Dice: io voglio che tu riceva tutti i meriti che hai in programma che tu ricevi, il Signore, una volta proprio c'era Santa Faustina che diceva a Gesù: ma Signore, ma se quest'opera della Divina Misericordia è tua, perché stai permettendo che il mio direttore spirituale subisca tutte queste persecuzioni, tutte queste cose, calunnie, no? Sapete, Padre Pio, quante calunnie che facevo, diceva che Padre Pio aveva rapporto a settimana, cioè aveva relazioni con donne 2 volte a settimana, no? Padre Pio, no? A più di 60, 70 anni. Perché il Signore permette queste cose? E diceva Gesù a Santa Faustina, per fargli guadagnare, sono io che per fargli guadagnare tutti i meriti che io voglio. Certo, qua si potrebbe parlare all'infinito. Però sono cose bellissime queste. Però, per dire di sì a uno schiaffo, a un essere mandato a quel paese, non cade una foglia che Dio non voglia, non cade un mandato. Io non posso mandare, non posso dire cretina a Valentina senza il permesso del padre mio, non cade un uccellino senza il permesso del padre mio. E perché papà permette questo cretino? Ci sono vari motivi. Uno, perché, facciamo, non ve l'ho fatto questo esempio, facciamo, se do uno schiaffo così a Valentina, perdonami, se per questo schiaffo gli do 500 miliardi di euro, Valentina è sfortunata o fortunata? Fortunata. Fortunata Valentina, verrà tutto il mondo a chiedermi schiaffi. Infatti diceva, se leggessimo, guarda, Santa Rosa da Lima, 23 agosto, la leggo io a voce, dice, Santa Rosa da Lima, sapete che diceva? Se la gente sapesse Dio come paga le nostre sofferenze, le croci, la gente andrebbe in giro per le strade a cercare gente che li calugna, che li ruba la macchina, che li piglia, che li picchia, no? Che gli rompe le gambe, o cose peggiori, diciamo, no? Desiderebbe, Signore, perché a me non mi fai stare sulla sedia a rotelle, come quel vicino di casa così fortunato che in cielo sarà ai primi posti, e noi poveri miseri andremo a un posto scadente per tutta l'eternità perché ce la passiamo bene, abbiamo 6.000 euro di stipendio al mese, ci andiamo in vacanza quando vogliamo. Perché, Signore? Perché Dio ha destinato questi qua ai primi posti e quella... Però io do lo schiaffo a Valentina. Valentina, può essere che è tentata di darmene due. Attenzione. Una volta feci una catechesi a Ribera. Allora, stavo in una chiesa. Allora, c'erano gli organisti, no? Ah, l'organista la vedremo adesso, viene domani. Flavia, no? È l'organista della... Quasi quasi facciamo suonare qualcosa. La vediamo il 10, no? Forse già stanno in viaggio. Li troveremo domani sera in albergo, no? Valentina. No, Flavia. Allora, quando Valentina, non so chi, attaccava l'organo, saltava il contatore della chiesa. E quindi doveva andare sopra nella canonica a staccare lo scaldabagno. E c'era sempre questa processione. Iniziava la chiesa, ci pare devo staccare lo scaldabagno, no? Allora mi era venuta in mente una cosa, no? Dice, io vi ho dato questo cartoncino, è importantissimo questo cartoncino. Noi abbiamo varie crocette, no? Il lavoro, il caldo, sopportare il marito, la moglie, i figli, tutte queste cose. Allora, sono come la corrente che consuma questo, diciamo, frigorifero, no? La macchinetta del caffè, il televisore, il frigorifero. Allora, se non ci sono i kilowatt giusti, il contatore salta. Voi, io per esempio sono 20 anni che faccio il frate, no? Se io mi sarei detto solo un rosario al giorno, 3 Ave Maria al giorno, io non sarei qui davanti a voi. Perché per fare la vita che faccio ci vuole la corrente industriale per me, diciamo, no? Se no non riesco a fare la vita che faccio. E infatti io vedo che alcuni frati stanno in crisi, qualche altro si è andato, solo per questo motivo, perché gli mancava la corrente, la forza. E la corrente ce la dà la preghiera. Abbiamo letto prima, l'abbiamo letto. Dice il Signore qua, pregate senza stancarvi. Abbiamo letto questi passi. Allora, abbiamo letto questi passi, Efesini 6, 18, no? Che dice così. Vabbè, tanto li facciamo subito a leggerli. Dice, in ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche. No, poi c'è Prima Tessalonicesi 5, 17, 21, che dice, pregate ininterrottamente e vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. E poi c'era la parabola della vedova, no? Luca 18, 1, che racconta che c'era questa vedova e il giudice. È importante il finale, no? Dice così, Luca 18, 1, sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva, fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé, anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse, questo è importante, ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, li farà forse aspettare a lungo. Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo quando verrà, troverà la fede sulla terra? La fede, che significa la fede sulla terra? Fede significa fiducia che se Dio permette una cosa, è per il tuo bene, l'abbiamo visto anche stamattina. Se no Dio non la permette questa cosa, lo diceva anche Dio Padre a Santa Caterina da Siena, io sono come un medico, tutto quello che permetto è per il bene, anche darti una medicina amara, farti un'iniezione, qualsiasi cosa. Allora, il problema, uno dei problemi più grandi, io lo vedo tantissimo nelle confessioni, tantissimo, no? Forse è pure l'ABC dei problemi sul quale lavorano gli psicologi, è questo. Il non accettare le cose. Quando tu non accetti qualcosa, io dico alle persone, tu vuoi impazzire, io ti insegno il sistema. È semplicissimo. Basta che tu non accetti qualcosa, ti ribelli a qualcosa e impazzirai, no? È semplice. Immaginate che questo è il vostro cuore. Abbiamo detto il cuore di Silvana, no? Se Silvana non accetta, non so, quella persona che gli ha detto quella cosa, che ha fatto quella cosa, il demonio entra nel cuore di Silvana e la fa impazzire. Uno non dorme la notte, va in depressione, si dispera. Va bene? Si suicida. Mi ricordo un ragazzo, gli fece il funerale perché la fidanzata non lo voleva più e si è buttato da un ponte, 18 anni. Perché l'ha preso il demonio. L'ha preso il demonio perché non ha accettato quello che Dio ha permesso, che lei forse non lo voleva, no? Allora, quando ci ribelliamo, mo dico una cosa bruttissima, ma vera, diventiamo figli del ribelle con la R maiuscola. Dico una cosa ancora più brutta, quando tu ti ribelli, e mi ricordo una figlia spirituale mia, che a volte si ribellava tremendamente, no? Nessuno la conosce, cioè forse qualcuno la conosce, e dice, tu sei figlia di Satana, no? Dillo che non sei figlia mia, perché quando ti ribelli diventi figlia di Satana. E si vede pure che noi diventiamo come un demonio. È brutto quello che dico, ma è vero. Allora dobbiamo dire, padre, io non so perché è successo questo, tu l'hai permesso, ma sia fatta la tua volontà. Certo, una cosa dobbiamo ribellarci al peccato, solo a questo, a rinnegare Dio, A questo sì che ci dobbiamo ribellare, nel senso non lo dobbiamo fare, no? A costo di morire. Allora, vi stavo dicendo che io prima, oggettivamente parlando, ero meglio di adesso, ero più padrone di me, parlavo di meno, no? Non in senso che adesso parlo, però pregavo quando mangiavo pregavo, quando stavo con gli altri pregavo sempre. Adesso me ne sono sceso un pochino, perché non prego più bene come prima. Io lo vedo. Ma questo è per tutti. A volte quando vedo qualcuno dice, padre, mi sto allontanando da Dio, stai pregando poco. Ti stai allontanando perché non stai più pregando come prima? A volte sono catechisti, persone che vanno in chiesa, persone che fanno 20 anni con i cardecumenali e poi non fanno più. Perché non pregano più? Come gli esempi che ho fatto prima del monaco che ha lasciato la preghiera e la penitenza e è arrivato ad ammazzare i pellegrini, no? Allora, dobbiamo pregare incessantemente, no? Allora, questo è importantissimo, no? I santi che avevano più di voi? Assolutamente niente. C'era San Camillo dell'Ellis, era un ubriacone giocatore d'azzardo. Santa Maria Gezzieca, bellissima questa, è una prostituta così perversa. A 12 anni ha lasciato la casa, è andata in città, è diventata prostituta, era così perversa che una volta è salita su una nave di pellegrini che stava andando a venerare la Santa Croce a Gerusalemme e ha portato a peccare con tutti i pellegrini che stavano sulla nave, no? Pensate, non lo faceva manco per i soldi, lo faceva per la perversione, no? Santa Maria Egiziaca è diventata. Sant'Agostino aveva tre donne contemporaneamente, no? E così, ci sono una serie. Santa Margherita della Cortona ha avuto l'amante per 9 anni, poi gliel'hanno ucciso. Quindi i santi non avevano assolutamente niente più di noi. Dice, ma loro partivano avvantaggiati, sono nati santi. Che sono nati santi? I santi da oggi, come dovremmo fare noi, hanno deciso di mettere Dio al primo posto e cercare di piacergli in tutto, ma per fare questo devi pregare, perché se ti manca la preghiera, salendo sulla montagna, no, questa qui dove siamo andati, pensavo che la Madonna più o meno dava sempre gli stessi messaggi, spesso si pregate, 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 se ci fosse stato qualcosa più importante, ci avrebbe detto digiunate, oppure, non so, mangiate, cioè avrebbe detto qualche altra cosa, no? Cioè una... Però per dirci continuamente, come un ritornello, pregate, finite, pregate, pregate, questo è l'ABC della santità. Diceva Sant'Alfonso, chi prega si salva, chi non prega si perde. Cioè quindi il cuore della salvezza è la preghiera, perché tu quando preghi, incontri Dio, a volte incontro persone e dici, padre, ma io faccio questi peccati, però non mi sento di stare in peccato. Perché, sapete perché, no? Perché è come se, vi faccio l'esempio della mano, no? A volte Dio sembra un tiranno, no? Che sta lì e dice devi fare questo, questo non lo devi fare. Dio non è così, noi siamo come la mano, no? Di Dio. Allora, più obbediamo a Dio, più la mano funziona. Però, se a questa mano che sta attaccata al corpo, noi immaginiamo che va a chiesa, va a messa tutte le domeniche, si confessa, vive in castità, così, no? Una mano attaccata al corpo, gli metti uno spillo dentro, uno sente che ha peccato, sente il dolore del peccato, ma se la mano è staccata dal corpo, cioè uno già è lontano da Dio, ma avere rapporti sessuali, spinellarsi, che peccato, non sente che sta facendo una cosa di sbagliato, non perché è una cosa sbagliata, ma perché lui è morto già, la mano è morta, io quando la mano è staccata ci posso mettere 1000 spilli sopra, stacco unghie, diti, non senti niente, ricordo una volta, venne una ragazza e mi disse che a volte rapporti con un ragazzo, no? Diciamo illeciti, naturalmente. Dice, padre, questa volta non ho sentito nessun dolore, si vede che l'abbiamo fatto con amore. No, scusate che dico queste cose. Dice, no, guarda, si vede che questa volta tu non sei proprio pentita, perciò no, non senti niente, no? Non so se... No, non so, mi capite? No? Cioè, il contrario di quello che uno... scusate se dico queste cose, sembrano... che uno si... Allora, quando siamo vicini a Dio, perciò è importante, no? Stare vicini a Dio. È così. Prima o poi dobbiamo parlare di questa cosa che la dobbiamo dire da qualche giorno e non la diciamo, è una cosa importantissima. La differenza tra innamoramento e amore. L'abbiamo spiegata? No. perché io pensavo di averla spiegata, forse l'ho spiegato sul pullman, però molti non c'erano. La differenza tra innamoramento e amore, questa cosa io la dico ovunque perché c'è una confusione tremenda. Una volta mi venne in passaggio una persona con la macchina e mi disse: padre, mia moglie è una santa donna, è brava, mi cucina, è bravissima a fare tutto, ma perché io devo stare, perché devo essere infelice, padre? Perché io amo un'altra donna, perché devo stare infelice con lei? No. L'ho detta sul pullman, però mancavano 7 di voi, 10 di voi, no? L'ho detta sul pullman. Allora c'è questa differenza, questa, diciamo, ignoranza, no? Questa confusione tra innamoramento e amore. Una volta, questo non la sapete, la maggior parte, no? C'era una donna che era l'amante di un uomo, papà di 3 figli, di uno portatore di handicap, che aveva lasciato, stava lasciando la moglie, no? Per andare con quest'amante. E quest'amante diceva alla suocera: siete voi che non volete bene a vostro figlio, perché se gli volete bene dovete lasciare che venga con me, perché noi ci amiamo. E questa donna quindi chiamava amore il fatto che quest'uomo doveva lasciare la moglie con 3 figli, uno portatore di handicap, per andarsene con lei. Questo era amore. Mi innamoro perdutamente di Francesca, la sposina, no? E Francesca, scusate, e Francesca si innamora perdutamente di me, no? Ho preso una persona che, diciamo, al momento non succederà perché appena sposa. Ci innamoriamo perdutamente io e Francesca. Che cos'è l'innamoramento? No? Che io la penso sempre, sono là 3 ore per vedere i capelli che passano dietro la casa, diciamo, no? Questo è l'innamoramento, è questo, è un sentimento, no? Allora, Francesca è sposata, no? Io non sono sposato, immaginate che sono un ragazzo, no? Immaginate che non sono quello che sono un ragazzo. Allora, secondo voi, no? Facciamo conto che poi ha incontrato me, che era quello che sempre desiderava, no? Allora vogliono fare penitenza, facciamo. Al terzo giorno di matrimonio. Sesto giorno di matrimonio. Domani facciamo una settimana di matrimonio, no? Domani facciamo una settimana. Facciamo conto che Francesca si innamora pazzamente di me e dice: guarda, sembrava Giancarlo la persona giusta, ma poi ho trovato Francesco Pio e sento che lui è la persona. Perché deve essere infelice con Gianfranco? Io dico a Francesca, direi, no? Lasciamo in fondo che adesso sono l'innamorato, la madre. Che Francesca incontrerà sulla sua vita, vabbè, Giancarlo è d'oro, diciamo, quindi la statistica scende, ma almeno 10.000 persone migliori di Giancarlo, anche se è d'oro Giancarlo, no? Se non c'era Giancarlo forse ne ho 100.000. Per dire, no? Scherzo. Ma non è che Francesca può cambiare un marito a settimana, ogni 15 giorni, no? Ogni mese. Perché se Francesca inizia a chattare con queste altre persone, non bisogna mai avere intimità oltre normale con una persona di un altro sesso, perché da una cosa uno passa all'altra, ci pare meglio di quei miei problemi. E lo so, c'erano 2 catechisti a Genova, catechisti facenti parte di gruppi di orazione, se non è che erano 2 ragazzi di strada, sposati, 2 famiglie, si sono messi a pregare insieme innocentemente. Sono pregato, si sono innamorati e hanno distrutto 2 famiglie, catechisti e prove. Allora, dobbiamo essere prudenti. No. 2 catechisti, uno di una famiglia e uno di un'altra, facenti parte di gruppi di preghiere, sono messi a pregare e così sono innamorati. Innamorati, ma lasciando le loro famiglie, non si amano. Perché se questi due, mo non so in che situazione stanno, questa me l'hanno raccontata 7 anni fa sta storia. Se questi due morissero stanotte, se vanno all'inferno tutti e due, e uno mandare una persona all'inferno me lo chiama amore? Avete capito che cos'è l'inferno? Allora, se io mi innamoro di Francesca, pazzamente, che non posso resistere più se non la vedo, no? A volte ci sono queste persone, mi ricordo una signora che si era innamorata del figlio del proprietario dove lavorava lei, e questo innamoramento era così, ma una signora però pia, no? Così. Questo innamoramento era così forte, che si stava quasi deprimendo, dice: guarda, devi lasciare il lavoro. se non ce la fai a controllarlo. Allora, se mi innamoro pazzamente di Francesca, perché amo Francesca, non la vedo più, non la guardo più, non la sento più, manco buon compleanno, buon Natale, niente. Così sto dicendo a Francesca, io Francesca ti amo. E lei lo sa, diceva una volta un ragazzo architetto, cioè un ragazzo che aveva la relazione con una persona, diceva all'altra persona, dice, guarda, è meglio che voi non vi vedete per i prossimi 40 anni e stare insieme tutta l'eternità. E non stare insieme questi 40 anni con il rischio di stare soli all'inferno per tutta l'eternità. La gente non capisce questo. Oggi c'è un inferno qua fuori, tutti lasciano la moglie, per il primo difetto. Leggevo delle scemenze, sentivo delle scemenze che a Milano motivi di divorzio, penso a livello civile, almeno sì, sicuramente a livello civile, perché mio marito faceva rumore col giornale a letto, perché russava. Cioè, valla a raccontare alle nonnine di 100 anni fa. Mio marito faceva rumore a letto. Che quella volta il marito la picchiava dalla mattina alla sera. Una volta mi ricordo, salito una macchina, un marito alla moglie, sta zitto, cretino, sta zitto. È una santa donna, altro che il rumore a letto. Oggi una donna del genere, divorzio. Una volta mi ricordo incontrai due sposini.
I vecchi padre Francesco stanno impazzendo.
Pure i vecchi, perché ormai è diventata una... è diventata una moda adesso. Il problema qual è? Che uno non capisce che c'è dall'altra parte. Io vi ho detto qualcosina dall'altra parte, non vi ho detto tutto, no? Quando c'è un po' di tempo vi racconto qualcosa in più. Allora, la gente oggi, se tornerà il Signore, troverà la fede? È così. Ci dobbiamo, penso, un po' fermare, no? Però... E il cuore di tutto è la preghiera, no? Diceva Santa Teresa d'Avila, dammi 20 minuti di preghiera al giorno e ti prometto il paradiso. 20 minuti ti metto. Diceva sempre Santa Teresa, se fai un'ora di preghiera al giorno, dopo un anno o lasci il peccato mortale o lasci la preghiera. Perché tu più preghi, più senti Dio. Immaginate che più lo senti, più lo vedi. E tu sai che con quel peccato lo perdi. Non so se mi capite. Tu quando più preghi, sai cosa perdi? Ma se uno non prega, non sa cosa sta perdendo. Non so se mi capite, no? Allora, la preghiera è l'ABC della nostra salvezza.
Avevi detto di ricordarti della separazione.
Della separazione.
Separati.
Dei separati.
Ieri.
Ieri mi c'è una valletta, mi dice. E così, no, parlavamo forse delle dichiarazioni di nullità di matrimonio, perché l'altro giorno ho detto delle cose e poi mi sono, anche tra marito e moglie, queste sono reminiscenze, poi mi è venuto in mente, non ho detto questa cosa, ogni volta che si unisce un marito e una moglie, uno deve, quest'unione deve avere due fini, unitiva e procreativa, no? Quando ci sono motivi gravi, l'ho detta questa cosa, no? Quando ci sono motivi gravi, no, gravi non è il, gravi è il divertirsi dopo il matrimonio, cioè, mo sono due sposi, divertirsi oppure, vabbè, mi voglio laureare, motivi gravi, tagli cesari, problemi psicologici, traumi di parto, problemi di povertà che è veramente una... Quando ci sono dei motivi gravi, la donna si può auto-osservare, c'è persona che si compra in farmacia, lui è farmacista, le vende pure, c'è persona... È un'auto-osservazione di vedere come funziona la legge di Dio dentro il corpo della donna, no? Non è un andare contro la legge di Dio, è un auto-osservarsi, quindi con questa auto-osservazione, il metodo Billings, ci sono vari metodi, no, che a volte si mettono anche insieme, uno capisce, no? Allora, vive questa castità periodica, questa settimana al mese vive in castità, però gli altri giorni uno... Cioè, però in questo caso uno potrebbe restare in genere sono sicuri, no? Diceva mio che ginecologo, sono più sicuri dei metodi, se tu impari bene il Bing, sono più sicuri dei metodi contraccettivi, anche per chi è irregolare nel ciclo, no? Però deve studiare bene, no? Non dovete imparare il Bing, se non so, sui foglietti di carta, oppure me l'ha detto il prete, così, rimane incinta, poi non ha più fiducia, non lo usa più. Bisogna. Che bella questa cosa, la diciamo, no? Una volta c'era una coppia, andò a fare il corso prematrimoniale. e la dottoressa doveva imparare il metodo Billings, cioè, no, corso prima, cioè non era il corso prima di me, mi sono sbagliato. Avevano 25 anni di matrimonio e dovevano andare a fare il corso per imparare il metodo Billings. Allora la dottoressa gli disse che dovevano stare un mese in astinenza. Attenzione, un mese in astinenza. Questo qui diventa una bestia, questo signore, no? Un mese in astinenza, io 25 anni di matrimonio, non è mai successo questo. Tutta una bestia, si straccia i vestiti, no? Dopo un mese, attenzione, dopo un mese... Lo stesso uomo dice, abbiamo passato il mese più bello di 25 anni di matrimonio, perché il peccato non ti fa stare bene. Sicuramente lui avrà avuto, come diciamo a volte, il preservativo, chissà che ha usato per non avere figli, e questo qui è un peccato che non ti fa stare bene dentro. Una cosa ancora più, due cose bellissime, queste le dobbiamo raccontare per dire proprio che il peccato toglie la pace. Una coppia che ho conosciuto, no? Conviventi, avevano un figlio in comune, perché in questi casi quando c'è un figlio in comune, così, no? Questi vivevano insieme, però vivevano come fratello e sorella. In questo caso si possono confessare, però devono essere come stare in un albergo, no? Cioè il bambino dorme là, uno dorme là, no? Però vivono come fratello e sorella, come dormo da casa di mia cugina, no? Mo stiamo dormendo tutti insieme, però stiamo convivendo, no? In questi 57 persone stiamo convivendo, quanti siamo noi? 54? 53? Non so. Stiamo convivendo, però penso, tranne chi è, non abbiamo rapporti extra matrimoniali, no? Diciamo. Vabbè, così. Ci possiamo confessare? Sì. Possiamo la sì. Allora domandavo separatamente a tutte e due, ma vi volete sposare? No padre, ho paura di sposarmi, perché ho paura di perdere la pace che ho ricevuto vivendo in castità. Perché lei, abituata a avere rapporti extraconiugali, pensava che uno quando si sposa deve avere rapporti e quindi andava a perdere quella gioia che aveva acquisito, diciamo, vivendo in castità, non sapendo che uno quando si sposa non la perde quella gioia se ti unisci come Dio vuole, no? Non so se mi capisci. E faceva domanda al marito la stessa cosa mi diceva. Per dire, e questa è ancora più bella, questa è bellissima, la devo raccontare, perché noi cerchiamo la felicità nella maniera che Dio non vuole e non la troveremo mai. Mi ricordo, ci dice il passaggio, due fidanzati, a me e un ragazzo, si chiama Giuseppe Ferraiuolo, mi pare, Giuseppe, stavamo andando da Corleone a Napoli, due fidanzati, ci pare, ma perché non possiamo avere rapporti io e la mia fidanzata? Vabbè. Allora Giuseppe raccontava la sua vicenda, diceva che lui era avvocato, si andò a confessare, il confessore disse che era un peccato mortale, fondare la concordia, avere rapporti prematrimoniali. E lui diventò una bestia, Giuseppe, però diventò una bestia col sacerdote, perché non accettava questa cosa, non accettava assolutamente questa cosa. Però è stato un mese senza avere rapporti con la fidanzata. Dopo un mese sentiva una pace che prima non c'aveva. È stato due mesi senza avere rapporti con la fidanzata, questa pace ancora più grande, no? È stato tre mesi senza avere rapporti con la fidanzata, questa pace ancora più grande. E l'anno scorso è diventato sacerdote a Potenza. Vabbè. Per dire che il non vivere in castità fa perdere pure la vocazione alle persone. Se uno c'ha la vocazione e non vive in castità, la perde, se ce l'ha. Attenzione. Allora, lei mi diceva che aveva lasciato un'altra cosa in sospeso. Qualcuno sente e dice, ma la Chiesa però li fa i divorzi. No, non so, divide i matrimoni. No. Perché se uno è veramente sposato, abbiamo fatto l'esempio sul pullman, non c'è, perché c'erano i nostri sposini, che cos'è il matrimonio? Prendere un bicchiere di Coca-Cola e di birra, è buona Coca-Cola e birra, messi insieme vanno bene, no? Coca-Cola e birra, lei è biondina con la birra, Coca-Cola e niente. Coca-Cola e birra, e uno li mescola. Quando avviene questa mescolanza, non esiste nessuno sulla faccia della terra, manco il Papa, vescovi, sacerdoti, nessuno che li può dividere. Infatti Gesù gli hanno chiesto, Signore, ma è lecito lasciare la moglie per qualsiasi motivo? Che mio marito diventa pedofilo di mia figlia, tutti i motivi. Non è lecito, perché non sono più due, sono una carne sola che mi picchia. Dopo il matrimonio, il problema qual è? Se nel momento del matrimonio, io faccio sempre questo esempio, no? Immaginate che io ho 16 anni, faccio il concorso per la patente. sapete che per fare il consulente uno deve avere 18 anni. Io faccio il concorso sapendo lo stesso, faccio i test, quiz, sono bravissimi tutti, faccio la guida, porto la macchina, io porto la macchina da 14 anni, no, bravissimo, così, ho fatto direttamente la scuola guida senza, no, la scuola guida, la motorizzazione senza scuola guida, prendo la patente, ma la mia patente è nulla, perché io dovevo avere 18 anni. Faccio un concorso in polizia, dovevo avere il diploma, non c'è il diploma, faccio quiz, guida, visita psicologica, prove fisiche, tutto là. Vinco il concorso in polizia, ma poi mi diranno, il tuo concorso è nulla. Molte volte fanno così, ci sono le partite per esempio under 16, no? Qualche volta fanno degli imbrogli, ci mettono uno che ha 18 anni con la carta d'identità falsa, e così, poi lo trovano a scuola da qualche parte, oh questo c'ha 18 anni, annullano la partita, annullata, va, la vince, è la stessa cosa. Quindi il matrimonio non si annulla se c'è, ma si fa un processo per verificare che quando si sono sposati il matrimonio non c'è mai stato. Perché? Motivi, qualche motivo, no? Le domande che fa il sacerdote prima del matrimonio, no? Siete venuti qua liberamente, quindi se uno non è venuto liberamente, potrebbe essere un motivo di nulla. Pienamente consapevole di quello che state facendo, uno si sposa così, vabbè, poi quando ci stanchiamo ci lasciamo e non sono consapevoli, però certo bisogna dimostrare. E liberamente, senza nessuna costrizione, mi ricordo in Colombia c'era una donna che aveva due motivi almeno per annullare il matrimonio, no? Perché? È rimasta incinta. Il papà gli ha detto, se non ti sposi questa ragazza ti ammazzo, no? E là lo fanno. E lei si è sposata per paura del papà. Primo motivo per cui il matrimonio può essere dichiarato nullo, perché non si voleva sposare. Secondo motivo, che il papà del bambino non era il fidanzato, era un altro ragazzo. E quindi questo è un motivo ancora più motivo di nullità di matrimonio, perché io me la sono sposata perché pensavo che quella era il mio figlio, diciamo, no? Allora, questi ci sono questi motivi. Ma devono succedere nel momento del matrimonio. Prendiamo una persona, un'altra donna, mi ricordo, che si è conosciuta col marito solo via telefono. Cioè, l'ha visto così, l'ha visto, però il marito gli ha fatto la dichiarazione, ha chiamato al papà da un paese, dalla Germania, ha chiamato a lei per fidanzarsi, no? E il papà ha detto sì, è sceso a Pasqua questo qui, poi parlava un'altra lingua, un attimino, parlava un'altra lingua, quindi manco si capivano, sono visti a Pasqua, è il giorno del matrimonio, no? E sono parlati di niente. Però durante il tempo del fidanzamento, cioè un mese prima del matrimonio, questo qua conviveva con un'altra donna in Germania. Quindi quello è sceso di là, si sono sposati. Quindi se la moglie sapesse, cioè la fidanzata sapeva che quello conviveva, c'ha avuto pure una figlia in questi mesi prima del matrimonio, mica se l'andava a sposare, oltre al fatto che manco conosceva con chi si sposava, perché se non visti. Allora, questi sono motivi per dire io mi sposo con quella persona, però non so con chi mi sto, oppure io pretendo che lui, io voglio i figli, lui sa che non può avere figli, no? Facciamo. Vabbè. Se per esempio, no, io mi sposo con, loro due si sposano, no? Lui sa che non può avere figli e dice no, i figli posso avere, l'inganna e lei potrebbe, se quello era un motivo, se lei avesse saputo che non poteva avere figli, forse non se lo sposava, il matrimonio è nullo.
Ma se le cause vengono dopo?
Dopo il matrimonio può succedere qualsiasi cosa, ma se i due sono sposati nessuno può sciogliere la Coca-Cola dalla birra.
No.
Finché morti non vi separate, non vi preoccupate, tanto dovete stare sposi solo 40 anni, i nostri sposini, il record è 90 anni di matrimonio, 116, 110, non penso che, però, cioè, io ho chiesto a Marilena, Marilena mi deve fare questo regalo, Marilena me lo fai questo regalo, prendiamo un quaderno a quadretti, ci mettiamo un 1 con tutti i zeri sul primo rigo, almeno 50 zeri, riempiamo tutta la pagina di zeri, tutto il quadernone pieno di zeri, sappiate che con tuo marito ci devi stare fino all'uno i primi due zeri, poi il resto degli zeri non saremo più marito e moglie, non saranno Francesca e Giancarlo marito e moglie, è una missione, è un lavoro che Dio ti affida sulla terra, è una palestra per il cielo, in cielo non ti preoccupare, non sarai più moglie di tuo marito, diciamo, no? Avete capito? Vabbè, dobbiamo parlare della preghiera, parliamo domani, il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.